programma realizzato in collaborazione con
Acentro, concessionaria Fiat a Cagliari, Quartu, Carbonia e Oristano.
Extra Life. Un saluto cari amici di Extra Live, un saluto da Vito Biolchini. Il mercoledì sera eccoci qua, ci occupiamo come sempre di temi legati all'associazionismo, al volontariato, ai quartieri. Però oggi facciamo una piccola digressione, ci spostiamo fino al mondo del teatro. È un teatro molto particolare quello che proporranno a Cagliari giovedì e venerdì al Teatro delle Saline Bebo Storti e Fabrizio Coniglio, il loro spettacolo in un debutto nazionale, Il Testimone. Noi ringraziamo Fabrizio Coniglio per essere qui oggi in studio. Grazie.
Grazie a voi, ciao.
Un tema particolare perché lo spettacolo racconta una storia un po' dimenticata fra le tante dell'Italia degli anni un po' oscuri, tra gli anni 70-80, mafia, politica, cioè è la storia dell'assassinio del magistrato Giacomo Ciaccio Montaldo. Come vi è venuto in mente di ritirare fuori, insomma, dalle tante storie di quegli anni proprio questa?
Allora, innanzitutto, per tranquillizzare anche gli ascoltatori, noi speriamo di poter fare teatro e in questa concezione parliamo anche quindi alle volte in maniera anche più leggera, perché la vita anche nei risvolti più tragici come questa storia può avere delle connotazioni poetiche anche più leggere, quindi magari ci scappa anche un sorriso, ecco, perché alle volte le storie sono così assurde che possono anche far scappare un sorriso. Questo giusto per tranquillizzare, nel senso di dire oddio,
è la solita
mafia,
palla,
ecco. Spero no, di no. Intanto poi è un debutto nazionale che poi faremo al Franco Parenti a Milano, all'Argentina a Roma, quindi faremo grossi teatri oltre alle Saline, che è un teatro che ringraziamo perché devo dire è un teatro amico, nel senso che noi siamo una compagnia assolutamente indipendente e quindi ci fa piacere andare dagli amici. Non abbiamo nulla da scambiare, non abbiamo un teatro da dare per ospitare un altro spettacolo e diamo solo le nostre storie. Questa storia qui, io Mario Almerighi, che tra l'altro è cagliaritano, che è stato presidente del Tribunale di Civitavecchia e presidente del CSM per circa 8 ore, poi ha dato le dimissioni.
8 ore, insomma, è un bel record.
Perché aveva avuto delle pressioni mediatiche, aveva già capito l'andazzo che c'era intorno a una carica così importante, ha deciso di esercitare la professione di giudice senza pressioni. Ah, si sente?
Sì, sì, si okay. Sente, si sente.
Allora, lo spettacolo parla, perché mi dici questa storia? Giustamente, allora si parla di trattative Stato-mafia, noi ne raccontiamo una, è semplicissimo, noi ne raccontiamo una. Senza congetture, intercettazioni, cose da provare, coinvolgimenti, ipotesi. No, noi ne parliamo di una del 1983, che ha il suo compimento nel 2010, con una sentenza vinta da Mario Almerighi, il giudice con cui ho scritto lo spettacolo, che è l'unico in Italia ad aver vinto una causa contro Giulio Andreotti, buonanima. Nessuno si accanisce sui defunti, però è una questione di giustizia, di memoria, di storia. È l'unico che l'ha vinta, nessuno ne ha parlato ovviamente a livello mediatico, però questo è un fatto.
Che causa ha vinto?
E coi soldi, parte di quei soldi che gli ha dato, si è preso una barca usata. Infatti lo spettacolo si ambienterà in barca, perché in barca andavano lui e il suo amico Giacomo Ciaccio Montalto, che è il protagonista insieme a Mario Almerighi dello spettacolo che faccio io, che muore ucciso, assassinato dalla mafia nel 1983. Perché tutto parte da lì, da un'indagine di Ciaccio Montalto, che è poco conosciuto ma è il primo che fece le indagini sui conti bancari. Arrivò ai traffici di eroina mondiali da parte di una famiglia mafiosa che c'era lì, si era avvicinato tantissimo a questa famiglia, se non che scopre da intercettazioni che il suo vicino di ufficio, il sostituto procuratore della procura di Trapani, suo vicino di stanza, prendeva soldi dalla mafia per insabbiare i processi. Lui è un animo puro come Mario, va nel suo ufficio e gli dice: mi fai schifo, sei un corrotto e lo dimostrerò. Un mese dopo muore, trucidato sotto casa.
Come hai incrociato e come hai conosciuto Mario Almerighi?
Mario Almerighi l'ho incrociato casualmente, è una persona straordinaria. E come le persone straordinarie sono aperte agli altri. E non me l'ha presentato nessuno. Io volevo parlare di Tangentopoli 3 anni fa. È sempre stato un po' una mia ossessione, perché quando ero piccolo facevo le occupazioni a scuola. Quel periodo l'ho vissuto come un grande festeggiamento, perché credevo ci sarebbe stato finalmente un solco tra legale e illegale, no? E invece sono stato un po' disilluso da questa mia aspettativa. E lui ha scritto un libro straordinario. Io ero molto interessato ai suicidi durante Tangentopoli, perché pensate che in 3 anni sono 32 e in 5 43. Quindi c'è un, diciamo, un picco di suicidi, perché comunque il potente quando viene toccato non ce la fa. E ne abbiamo un esempio in questi giorni, che magari si fa una telefonatina e in cambio, rispetto a una persona qualunque, si sta più male in carcere, perché certo, quando si è abituati allo champagne, al caviale, e il giorno dopo non lo sia più, è facile avere dei conati di vomito. Treat me like a fool.
Parla di teatro, lo fa con Fabrizio Coniglio, che insieme a Beppo Storti sarà protagonista giovedì e venerdì al Teatro delle Saline di Il Testimone, un testo scritto da Fabrizio Coniglio insieme a Mario Almerighi, che racconta la vicenda tragica e incredibile di Giacomo Ciaccio Montaldo, magistrato della procura trapanese, ucciso dalla mafia. Ci stavi raccontando anche di Tangentopoli, del tuo rapporto,
sì, dal mio...
con Almerighi, però insomma c'è anche Beppo Storti,
sì,
grandissimo, straordinario attore,
è nato tutto così, infatti.
Meraviglioso attore,
e grande persona.
Grande persona, il grande pubblico lo ha conosciuto per le sue caratterizzazioni comiche, però Beppo Storti da qualche anno insieme a te invece porta in scena spettacoli di grande spessore, che non chiaramente allontanano il registro comico, ironico,
no, certo,
però che affrontano temi belli tosti, e questo è uno di quelli.
Sì, Bebo ha un'altra conoscenza straordinaria, un uomo curioso, un uomo che ha questa necessità, cioè per lui il lavoro in teatro è raccontare la storia di oggi. E devo dire, ci siamo subito trovati su questo. Noi ci siamo conosciuti su un set cinematografico, anzi di TV. Facevamo una fiction con Brignano, lui era il mio attendente, cioè lui era il mio commissario, io il suo attendente scemo, un po' i cliché, diciamo, della TV. E però queste dinamiche che avevamo, insomma, durante i Chuck, ho detto, ma perché non le riproduciamo invece in una sorta di indagine su Tangentopoli, esattamente sui suicidi di Castellari, Cagliari e Gardini, che forse sono stati degli omicidi? E così è andata. Allora io ho letto questo libro di Mario Almerighi, ho chiamato, lui era presidente del tribunale di Civitavecchia, gli ho detto, ma posso parlare col presidente del tribunale? Ho detto a una segretaria, vabbè, adesso. E dopo mezz'ora mi ha richiamato, questo è Mario Almerighi, mi ha dato un appuntamento e si è preso 4 ore, mi ha chiuso nel suo ufficio e gli ho potuto fare tutte le domande del caso sul libro, e da lì è nata questa collaborazione. E quindi quando mi ha raccontato questa storia a tavola, ho detto, questo è uno spettacolo, perché l'amicizia di due magistrati, il dolore, lui, allora pensate, perché alle volte nelle storie ci sono Giacomo Ciaccio Montalto, tra l'altro è Montalto, non Montaldo, e Montalto viene trucidato sotto casa all'1:30 con un termos di caffè tra le gambe, perché la madre di un suo collega gli aveva fatto il caffè perché la notte doveva restare sveglio per lavorare sulle sentenze. Cioè, è un oggetto che mi ha sempre colpito, perché noi abbiamo un'idea adesso delle istituzioni molto sciatta, arruffona, individualista, e una persona che ha un termos di caffè per lavorarci tutta la notte mi ha colpito subito, ti dà subito l'idea di un uomo diverso. E amante della letteratura, della musica, che con Mario condivideva le vacanze. E quindi quando muore questo suo amico, per Mario è come se morisse una parte della magistratura in cui lui crede. Trova un bigliettino, pensate, sulla scrivania di Mario, cioè di Giacomo, con su scritto telefonare a Mario, lo doveva chiamare, non è riuscito a fare in tempo. E da quel giorno Mario Almerighi decide di intraprendere una battaglia per la verità, e che si infrange contro le istituzioni e gli anelli più alti delle istituzioni, alcuni ministeri, non contro Mario, ma con spostamenti del processo sul giudice corrotto che Giacomo aveva scoperto. E quindi sembra che qualcuno tiri veramente i fili della giustizia. E noi faremo anche dei nomi. Adesso non li posso fare per radio, perché
quanta prudenza ci vuole nell'affrontare temi del genere, nel fare nomi del genere.
Ci va, secondo me, anche un po' di imprudenza. A un certo punto bisogna trattarla un po' come una storia. Quindi se ti affascina la storia, tu la vuoi raccontare, no? E infatti ci prendi gusto. Bello sto dialogo, perché tutti i dialoghi sono autentici. Io ho chiesto a Mario di fare uno sforzo, dei dialoghi coi capi di gabinetto che gli promettevano e poi gli dicevano purtroppo le tristi verità dei processi spostati. Quindi proprio ci siamo attenuti ai fatti. E purtroppo poi dopo un po' abbiamo fatto leggere agli avvocati il copione, e gli avvocati hanno detto, oh, ma siete scemi, qua dovete cambiare, questo nome non lo potete fare, quello querela tutti, eccetera. Quindi ne abbiamo un paio molto altisonanti che conoscono tutti, e uno l'ho già fatto io, scomparso da poco, e lo posso fare perché Mario ha vinto questa causa, quindi lo faccio liberamente, Andreotti. Anzi, io ho un po', faccio un personaggio che ho un po' di paura a dirlo, quando lo dico in barca c'è sempre un tuono. Invece quando lo dice Bebo non tuona mai, è perché io ho paura e lui no, e questa è la differenza, ecco.
E il terzo spettacolo che fai con Bebo Storti, sempre su questi temi, o comunque il clima è questo, siete partiti appunto da Tangentopoli, poi avete toccato, e ce lo ricordiamo anche questo, a Cagliari, uno spettacolo sull'economia, sui temi dell'economia. E qual è il filo conduttore che li unisce secondo te?
L'uomo, ne parlavo oggi in conferenza stampa. Allora, nei tre suicidi eccellenti siamo un padre e un figlio che vorrebbero un'Italia diversa. Questa è l'interpretazione, perché non lo diciamo, però siamo un padre e un figlio che giocano a riesumare delle storie nel cassetto, e quella volta, quella sera, decidono di giocare a tuffarsi in queste tre vicende di Tangentopoli. In banca un ladro in casa, parliamo solo dei piccoli risparmiatori truffati dalle banche, del mobbing esercitato sui promotori per scippare i risparmiatori dai loro risparmi. Io ho visto della gente in lacrime, distrutta da titoli spazzatura, operai a cui hanno tolto tutto. Quindi l'uomo, perché potevamo parlare dei grandi sistemi economici, io non ne sarei capace. A me ha affascinato entrare nelle case degli italiani. Io sono torinese, erano tutti spesso meridionali, operai Fiat in pensione, anche acculturati, professori universitari, che avevano un unico comune denominatore: il risparmio, perché era quella generazione del risparmio, perché quando morirò devo lasciare qualcosa a mio figlio, e della dignità, e di credere a chi mi vende qualcosa. Se me l'ha detto il direttore, me l'hanno detto il banca, vuol dire che è così.
Che è vero, certo.
Quindi l'uomo, e questa volta l'uomo di nuovo, perché questi sono uomini diversi. Nello spettacolo c'è tanta umanità. Si farà un setaccio, lo spettatore vedrà l'umanità da mantenere, l'umanità da buttare.
Sì, è interessante questo percorso artistico che state compiendo. Siamo in conclusione. È un tema forte che può spaventare, però come abbiamo detto in apertura, ci saranno e ci sono anche dei momenti in cui la tensione è un po' si allenta. Quanto è difficile inserire elementi appunto di ironia o anche di comicità all'interno di temi come questo, come quello della lotta alla mafia.
Ma un po' io conosco molto bene Bebo, ci conosciamo da un po', siamo due persone che non sono tristi e serie, siamo un po' due cazzari tutti e due. Ci piacciono i temi seri, ma trattarli da esseri umani, e l'essere umano è tante cose, e ci ride anche un po' sopra. E allora... magari la scena in cui parliamo di incompatibilità ambientali, di processi spostati, di giudici mafiosi arrestati che liberano il giudice corrotto, delle cose schifose, lo facciamo con due canne da pesca e guardando il mare e ridendoci un po' su, perché uno vuole pescare e l'altro gli fa continuamente domande e
certo,
gli rompe le scatole.
Che inventare storie è difficile quando ci sono storie così incredibili che il nostro paese ha conosciuto.
È un pozzo senza fondo. Basta guardarlo. L'unica cosa, e il mio rammarico più grande, da un lato la felicità, è che il teatro è ancora un'isola libera, perché non ha quei numeri che ha la televisione. Il mio rammarico è che mi è stato chiesto, per esempio, da un produttore, avevo fatto uno spettacolo sul caso Calipari, è stato il mio primo lavoro, diciamo, un po' più forte su...
Ricordiamo, sì, la gente che morì in Iraq.
E poi mi hanno chiesto di farne un film, ma è andata male perché, non mi volevano imporre delle verità, delle cose. Invece, cioè, c'è una censura fortissima in Italia. Il teatro è ancora un'isola felice perché tu devi prendere una macchina, trovare un parcheggio, pagare un biglietto e scegliere quello spettacolo. In TV la accendi e non la scegli, e quindi c'è la censura. E questo è drammatico, cioè... Ecco, questo va detto. Una fiction sul testimone, su questo spettacolo, non si può fare, perché già 10 di 11 nomi che facciamo non si possono fare.
E allora approfittatene giovedì e venerdì a Cagliari, al Teatro delle Saline, alle 21. Quanto dura lo spettacolo?
Un'ora e dieci.
Un'ora e dieci, insomma, di libertà. Assicuratevi un'ora e dieci di libertà senza censure. Il testimone, scritto da Mario Almerighi e Fabrizio Coniglio, che è stato ospite qui e che sarà in scena insieme a Bebo Storti. Grazie
dell'ospitalità. Ciao, crepi il lupo.
When did you learn the rules of love's game? The holding of hands, the turning of pages of poems that we silently read. When did you learn? How did you find me? Didn't you pursue love just for love's sake? Or was it just something inside that you already? When did you learn? Something you said shortly after we met. It's just you and me, oh, let's do what we do. How did you know? Just
just what it would be like. Changing your life, not like changing your mood. When did you learn the rules of love's game? They came and they saw you calling and singing out my name. When did you learn? You're walking and holding my hand in a crowd, out in the daylight, smiling at faces and ooh, feeling so proud. When did you learn? Something you said shortly after we met, it's just you and me, oh let's do what we do. How did you know just what it would be like? Changing your life, not like changing your mood. When did you learn the rules of love's game? They came and they saw you calling and singing out my name.
Extra Live, secondo tema di oggi, Intrattabili, incontro sulla tratta degli esseri umani, l'appuntamento che Manitese dà a tutti per venerdì 8 novembre alle 17 nella sala conferenze del Castello di San Michele. Qui oggi a parlarne Radio X con noi Emanuele Vigo, che è volontario di Manitese a Cagliari. Ciao.
Ciao, intanto grazie per l'invito.
Intrattabili non perché sia un cattivo carattere, perché in e poi trattabili, insomma parliamo appunto della tratta degli esseri umani. Ma quanto questa tratta è, come dire, presente, quanto è una realtà oggi nella società internazionale globalizzata?
Purtroppo è un fenomeno in crescita, e la scelta proprio di trattare questo tema è stata da parte del gruppo di Cagliari, ma in generale da Manitese, che ha lanciato una campagna proprio con questo titolo. È dovuta al fatto che si pensa spesso che la tratta sia un fenomeno che interessa soltanto contesti degradati o i paesi poveri. In realtà, come anche la cronaca recente italiana ci sta dimostrando, purtroppo la tratta di esseri umani, in particolare quella che coinvolge i minori, è molto più diffusa di quanto non si pensi. E purtroppo magari non se ne parla tantissimo, ma esiste.
In che cosa consiste, quando appunto si è di fronte a casi di questo genere, di che cosa stiamo parlando concretamente?
Stiamo parlando di sfruttamento di esseri umani, adulti o minori che siano, ovviamente con una prevalenza purtroppo dei minori, per svariati fini. Si va dallo sfruttamento per il lavoro, fino allo sfruttamento sessuale, che in certi paesi purtroppo è davvero una piaga sociale. Quindi questo è quello che prevalentemente si intende come tratta.
La nostra realtà, la realtà sarda e cagliaritana, in che misura è interessata da questo fenomeno, in che modo?
Allora, qui sul nostro territorio sicuramente c'è un fenomeno appunto di tratta. In questo caso parliamo naturalmente delle persone, delle donne che vengono coinvolte nella prostituzione, che quindi sono vittime a loro volta di tratta, perché nella maggior parte dei casi appunto sono costrette a prostituirsi e arrivano da paesi lontani. Quindi anche in questo caso si può parlare assolutamente di tratta di esseri umani.
Ma ci sono degli strumenti legislativi che possono bloccare questo fenomeno e vengono utilizzati?
Sì, attualmente ci sono, e questo sarà tra l'altro uno degli aspetti che tratteremo nell'incontro, proprio perché abbiamo deciso di affrontarlo sotto una duplice veste. Quindi una internazionale, dove parleremo appunto del contesto per esempio di un paese come la Cambogia, dove lo sfruttamento sessuale dei minori è davvero una piaga sociale e coinvolge centinaia di migliaia di minori. E però appunto dall'altro lato anche quello che succede sul nostro territorio. Quindi esistono delle leggi a protezione delle vittime di tratta, esistono delle tanto le istituzioni, quindi carabinieri e polizia, che cercano appunto di arginare il fenomeno, ma anche istituzioni come per esempio appunto la Congregazione delle Figlie della Carità di San Vincenzo, che è una delle istituzioni che assieme alla Caritas qui lavora con progetti proprio di protezione, innanzitutto perché le vittime, ricordiamo, hanno innanzitutto bisogno di essere protette e poi di reinserimento nella, diciamo, nella vita normale, quindi nella vita sociale.
Che avete chiamato venerdì a intervenire all'incontro che, ricordo, avete organizzato per le 17 nella sala conferenze del Castello di San Michele.
Allora, ci sarà l'assessore alle politiche sociali del Comune di Cagliari, quindi Susanna Ru, che è stata diciamo tra le prime ad essere contattate, anche tra le prime a darci assolutamente la disponibilità. Ci sarà Chiara Cattaneo, che è la responsabile dei progetti in Asia di Manitese, quindi arriverà da Milano, dalla nostra sede nazionale. Il tenente colonnello Alfredo Saviano, che è il comandante del reparto operativo dell'Arma dei Carabinieri di Cagliari. Corinne Vigo, che appunto fa parte della Congregazione delle Figlie della Carità di San Vincenzo de Paoli e lavora appunto a stretto contatto con le vittime di tratta, e Concetta Amato, che è la responsabile del settore cooperazione decentrata della regione Sardegna, perché uno dei, diciamo, dei modi in cui si può cercare di eliminare le cause che portano anche alla tratta è quello di lavorare proprio su ciò che poi crea le condizioni perché si verifichi la tratta. Una ovviamente delle condizioni più diffuse è proprio quella dell'estrema povertà, soprattutto nei paesi ovviamente del sud del mondo.
E ci dicevi che Manitese ha intrapreso adesso questa campagna nazionale, e come si sviluppa in tutto il territorio?
Allora, la campagna in realtà è partita già da qualche tempo e si sviluppa sul territorio attraverso il lavoro proprio dei gruppi di volontari. Il nostro gruppo, per esempio il gruppo di Cagliari, è un gruppo di volontari che è presente sul territorio ormai da una ventina d'anni, ma ce ne sono in Italia circa una trentina, e ognuno nel proprio territorio cerca di portare avanti le campagne nazionali di Manitese e poi ovviamente anche le istanze più legate, diciamo, al territorio stesso.
La musica di Radio X, e poi torniamo insieme ad Emanuele Fiugo a parlare dell'incontro in programma venerdì a Cagliari contro la tratta degli esseri umani.
Sugar Man, won't you hurry, 'cause I'm tired of these scenes. For a blue coin, won't you bring back all those colors to my dreams. Silver magic ships you carry, jumpers, coke, sweet Mary Jane. Sugar Man met a false friend on a lonely, dusty road. Lost my heart when I found it. It had turned to dead black coal. Silver magic ships you carry, jumpers, coke, sweet Mary Jane. Sugar Man, you're the answer that makes my questions disappear. Sugar Man, 'cause I'm weary of those double games I hear. Sugar Man, Sugar Man, Sugar Man. Won't you hurry, 'cause I'm tired of these scenes. For a blue coin, won't you bring back all those colors to my dreams.
silver magic ships you carry, jumpers, coke, sweet Mary Jane, sugar man, met a false friend on a lonely dusty road.
Emanuele Vigo è un volontario di Manitese a Cagliari e Manitese organizza venerdì alle 17 nella sala conferenze del Castello di San Michele un incontro sulla tratta degli esseri umani. Parlaci di Manitese, da quanti anni è presente a Cagliari e di che cosa vi occupate principalmente?
Allora, dunque, il gruppo di Manitese Cagliari è attivo in città da una ventina d'anni più o meno. Nasce da un volontario a sua volta che partecipò a uno dei campi di studio e di lavoro che i gruppi sparsi in tutta Italia organizzano di solito d'estate, e tornò con l'idea di, appunto, di creare il gruppo anche qui a Cagliari, e quindi così nacque il nostro gruppo. Manitese Nazionale invece, appunto, l'ONG Manitese nasce negli anni 60 e nasce come movimento di cittadini in Lombardia, dove diciamo si cerca di affrontare i problemi. Allora si parlava ovviamente principalmente di fame nel mondo, tutt'oggi esiste questo problema, lo fa in una maniera peculiare, cioè diciamo cercando di radunare le forze sul territorio e di raccogliere fondi, ovviamente, perché quelli servono sempre per sviluppare i progetti, e poi facendo progetti nei paesi del sud del mondo, e questo è tuttora il modo che abbiamo di operare.
I cagliaritani in che modo reagiscono alle vostre sollecitazioni? Riuscite a coinvolgere nelle vostre iniziative?
Ma devo dire di sì, nel senso che comunque Cagliari è una città solidale, pure con tutti i problemi, pure con la crisi che c'è, però risponde sempre in maniera positiva. Ovviamente poi sta, diciamo, anche a noi, diciamo che lavoriamo nelle associazioni, proporre temi ovviamente che sono interessanti anche per la popolazione.
Ecco, fra i tanti temi che Manitese ha affrontato, questo della tratta degli esseri umani secondo te è un tema particolare, peculiare? Ci sono delle storie che ti hanno colpito, con le quali ti sei incrociato rispetto ad altre vicende, insomma?
Allora, quella della tratta degli esseri umani è un tema sicuramente particolare, intanto per l'entità del fenomeno e poi proprio per il fatto che è completamente trasversale. Quindi, come dicevo prima, non è un tema, cioè non è un problema che riguarda soltanto, per dire, i quartieri degradati delle metropoli, quindi gli slum delle varie metropoli dei paesi del sud del mondo, ma in realtà è un qualcosa che ritroviamo anche qua. Dicevo prima, mi riferivo ovviamente ai recenti casi di cronaca, quindi quello delle baby prostitute a Roma. Quindi non coinvolge soltanto i contesti di povertà, ma purtroppo coinvolge dei contesti assolutamente trasversali. Quello che mi ha colpito molto è stato leggere le cifre, purtroppo le cifre che riguardano proprio l'Italia. Qualche mese fa, in un articolo proprio che parlava del turismo sessuale, si parlava di 80.000 italiani che ogni anno vanno fuori a scopo proprio di turismo sessuale, e prevalentemente vanno in paesi dove il turismo sessuale, le vittime del turismo sessuale sono minori.
Certo.
Questo è abbastanza impressionante.
Quindi c'è un lavoro culturale da fare molto forte, oltre che un lavoro di repressione, evidentemente.
Assolutamente.
Che deve essere portato avanti. E vita delle associazioni a Cagliari, quanto è facile? Ne parlavamo prima in fuori onda, che difficoltà ci sono nel portare avanti, nel condurre l'attività di un'associazione?
Beh, sicuramente c'è la difficoltà degli spazi, nel senso che uno dei problemi, diciamo, che un po' affrontiamo tutti in tutte le associazioni, è quello di riuscire ad avere degli spazi adeguati, quindi anche solo una sede. Il nostro gruppo, per esempio, non ha una sede, ci arrangiamo, per carità, però ovviamente questo implica l'avere più difficoltà a contattare nuovi volontari, perché anche già solo doverci dare appuntamento significa ritrovarci a casa di qualcuno.
Non è facile, certamente. No. Allora, in conclusione, ricordiamo l'appuntamento di venerdì, ricordiamo anche chi saranno i relatori di Intrattabili, incontro sulla tratta degli esseri umani.
Sì, ci sarà appunto l'assessore Susanna Orru, Chiara Cattaneo, che è la responsabile dei progetti in Asia di Manitese, il tenente colonnello Alfredo Saviano dei Carabinieri, che appunto si occuperà più della parte legata alla repressione, Corinne Vigo della Congregazione Figlie della Carità di San Vincenzo De Paoli e Concetta Amato, che è responsabile del settore cooperazione decentrata della regione Sardegna.
Chi volesse mettersi in contatto con Manitese Cagliari, come può farlo?
Può farlo contattandoci, quindi... con il nostro, la nostra mail, diciamo la mail del gruppo, che è cagliari@manitese.it, oppure telefonando a uno di noi. Quindi per questo evento il mio numero è 328 95 19937, oppure quello di Stefania, che è un'altra volontaria, 339 18 75 572.
Grazie allora Emanuele Vigo, volontario a Cagliari di Manitese, grazie, in bocca al
grazie
lupo.
Grazie a voi.
On my Timberlands, stepping like a criminal, success is so imminent. Pink champagne, black Rolls Royce, eggplant double breasted suit from Tom Ford. Bon voyage, left haters in the fog. Look up in the sky, bet you recognize a boss. Look into my eyes as I fantasize for us. Still lacking shy like this is summer class crush. Money coming fast, I'm never in a rush, no. Plus another 20 in a tuck. Send me in a truck, another 40 on the wrist. Quarter mil on my mind, got me living like I pitch. Dodger Robin Givens, ballin' like I'm Roger Clemens. Still in the game, uniform all in it. She get Chanel, ski trips to Vail. Only the highest grade, like trees that I inhale.
Chissà quante volte siete passati in via Tsuddas a Monserrato senza sapere chi era Giuseppe Tsuddas, e adesso per scoprirlo abbiamo in studio il presidente della sezione AMPI di Monserrato, Piero Carta, ma soprattutto abbiamo un documentario che verrà presentato venerdì a Cagliari alla Cineteca Sarda di Viale Trieste 126, un documentario curato dalla regista Valeria Patanè e che parla di questo personaggio molto importante per la storia del Novecento sardo. Allora, Piero, come riassumere la vicenda? Come raccontare la storia di Giuseppe Tsudas? Chi era e cosa ha fatto?
Beh, Giuseppe Tsudas, pur avendo avuto una vita breve, ha vissuto intensamente. È stato rappresentante dei contadini nel Partito Sardo d'Azione, emigrato in Francia giovanissimo. Subito dopo l'affermazione del fascismo emigra nel 24 e per incarico di Emilio Lussu tiene i rapporti tra l'emigrazione antifascista a Parigi e la Sardegna. Aderisce a Giustizia e Libertà, entra nel comitato centrale dell'organizzazione, sarà ricercato dall'Ovra,
che era
la polizia politica fascista. E fin dal luglio del 1936 fa parte della colonna Rosselli nella guerra civile spagnola.
Quindi un personaggio di
spicco, un personaggio straordinario
dell'antifascismo sardo, assolutamente di spicco.
Certamente, un personaggio così come viene descritto, taciturno, quindi non un oratore, non un politico tradizionale, una persona umile, ma uno straordinario uomo d'azione.
Che muore nel corso della guerra civile in Spagna.
È il primo caduto sardo nella guerra civile spagnola. Muore addirittura nel 1936, nel primo combattimento. È una storia terribile, tragica. I sardi nella resistenza, cioè nella guerra civile spagnola, sono stati numerosi e Giuseppe Tsudas ha avuto, soprattutto nella fase preparatoria, quindi la fase che ha organizzato a Parigi gli antifascisti che poi andranno in Spagna a combattere contro Franco, insomma, ebbe un ruolo di primo piano su incarico di Rosselli.
Che quindi memoria ha conservato Monserrato in questi decenni di Giuseppe Tsudas, a parte intitolargli una via?
Beh, io penso che siano tantissimi i monserratini, soprattutto giovani, che non conoscono la storia di Monserrato. Ed è uno degli obiettivi, fa parte del programma della sezione dell'Ampi di Monserrato, quello di costruire la memoria. Perché Monserrato ha una storia straordinaria, soprattutto una storia recente straordinaria. Numerosi sono gli antifascisti monserratini che hanno avuto un ruolo fondamentale: Mario Corona, Tinti e appunto lo stesso Tsudas. Il documentario di Valeria Patanè è un documento eccezionale, intanto perché è il frutto di un lavoro certosino di ricerca negli archivi, è il frutto insomma di un lavoro di documentazione, di ricerca molto accurato. È un documentario davvero di straordinario valore. Io penso che questo documentario renderà insomma la gloria dovuta a questo personaggio straordinario.
Che documenti, che testimonianze Valeria Patanè ha trovato a distanza ormai di tanti anni dalla morte di Giuseppe Tsudas?
Beh, intanto ha fatto numerose interviste a monserratini, ma il lavoro più prezioso per noi è il lavoro che Valeria ha fatto in Spagna, negli archivi e nelle organizzazioni che ancora oggi esistono appunto in Spagna, dei ex combattenti della guerra civile. E grazie a loro, grazie al loro supporto, è riuscita a ricostruire momenti importanti della vita di Tsudas. Ricordiamo che appunto intorno alla guerra civile spagnola c'è anche appunto in Spagna un lavoro molto accurato di ricostruzione. È una ferita ancora aperta d'altra parte in Spagna.
Certamente. Immagino che da questo documentario sia emersa una Monserrato sconosciuta oggi, insomma un centro vivo, politicamente vivo, ma anche Lussu ne parlava e proprio a Lussu era legato Giuseppe Tsudas.
Beh, Monserrato, ma io voglio dire, sono testimone di questi ultimi anni e in modo particolare quest'anno ha vissuto una stagione straordinaria, devo dire. Il Comune, le diverse associazioni che operano a Monserrato, l'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia, la sezione di Monserrato, hanno organizzato una serie di eventi dal febbraio fino a oggi sostanzialmente. Intanto ricorreva il 70° anniversario dello spezzonamento di Monserrato e quindi in quell'occasione abbiamo organizzato una serie di eventi. Intorno al 25 aprile abbiamo tentato di ricostruire alcune vicende di personaggi illustri di Monserrato. È stato presentato un libro, intervista sugli eventi appunto del tragico spezzonamento, ma anche sulla memoria che ancora si conserva dei personaggi che hanno vissuto l'antifascismo monserratino. Una storia straordinaria sostanzialmente. Diciamo che il nostro problema è quella di farlo conoscere soprattutto ai più giovani, che
Extra Live in compagnia di Piero Carta, che è presidente della sezione AMPI di Monserrato, che ha prodotto insieme al Comune, alla Proloco e anche all'AMPI di Madrid un bel documentario su un personaggio storico di Monserrato, un antifascista che ha scritto veramente pagine gloriose. Giuseppe Zudas, ne parlavamo prima abbiamo fatto proprio un profilo di questo straordinario personaggio, collaboratore, compagno di lotte di Emilio Lussu, caduto sul fronte spagnolo nel corso della guerra civile. Parlavamo della memoria, la necessità di tramandare la memoria, quanto è difficile oggi farlo e quanto è importante però allo stesso tempo.
Beh, è difficile ma necessario, insomma. È difficile perché soprattutto i giovani vivono in un presente che li sembra che li estrani, insomma, e che induca loro a ritenere che una ricostruzione genetica non sia necessaria. Invece credo che la comprensione del presente passi attraverso la memoria del passato. Non è possibile che capiamo le condizioni in cui viviamo, cioè che capiamo il presente senza tener conto da dove veniamo.
Com'è nata la collaborazione con l'AMPI di Madrid, appunto, che produce insieme all'AMPI di Monserrato e al Comune, alla Proloco, questo documentario girato da Valeria Patanè?
Beh, intanto è una, diciamo, una sorpresa gradita sapere che a Madrid esiste una sezione nazionale Partigiani d'Italia. E questo significa che è ancora vivo il ricordo del contributo che gli italiani e i sardi hanno dato nella guerra civile. Valeria si è trasferita appunto in Spagna per diversi anni e pertanto è entrata in contatto, ma credo sia un caso. Valeria abita in Via Zudas e quindi ci ha raccontato che insomma era curiosa di sapere chi fosse questo personaggio a cui era intestata la via, e da lì è iniziato appunto questo lavoro che è durato anni, che è continuato in Spagna, e in Spagna ha trovato persone, archivi che hanno reso appunto la memoria di questo straordinario
personaggio. Ma Monserrato, ci sono ancora parenti di Zudas?
Sì, ci sono, ma ci sono i parenti che dobbiamo dobbiamo spingere, perché c'è stata un po' una rimozione o una ritrosia a parlare sia dei protagonisti diretti. Noi constatiamo in diversi paesi della Sardegna che ci sono stati dei personaggi straordinari. Io vengo da Ustis, e ad Ustis c'è stato Francesco Currelli, medaglia d'argento al valor militare nella Resistenza. Anche lui ha fatto la guerra civile spagnola, ha fatto l'esperienza dei GAP a Roma dall'8 settembre praticamente fino alla conclusione della guerra. Nei GAP romani ha partecipato con Bentivegna, con Trombadori, all'attentato di Via Rasella, era uno degli organizzatori. Rientra da Ustis e non dice nulla, ritorna a fare il carbonaio.
Sono storie incredibilmente simili tra di loro. Ricordiamo anche quella del comandante partigiano Garao, anche lui che per 40 anni ha taciuto la sua importanza nella guerra di liberazione in Emilia, e poi appunto lo scopriamo. Anche lì c'è un bel documentario che lo racconta, per non parlare poi, e quelli sono casi clamorosi, i sopravvissuti ai campi di sterminio, quelli veramente sono rimasti in silenzio. Ricordo Modesto Melis, se non sbaglio, che da Carbonia, sopravvissuta a Mauthausen, su di lui è stato scritto un libro recentemente, ma nessuno gli credeva, quindi molti non hanno parlato proprio perché non c'era nessuno disposto a credere loro quello che diceva.
Sì, sono storie incredibili per molti aspetti, perché se uno pensa che un giovane pastore emigra, o un operaio o un contadino emigrano e poi vivono una vita così straordinaria, e beh, certo che si stenta a credere.
Qual era la famiglia di Giuseppe Zudas? Qual era la sua provenienza?
Era una famiglia contadina, quindi diciamo una famiglia tipica di Monserrato, fa parte del popolo, è un rappresentante di questo mondo, perché Giuseppe Zudas fu il rappresentante dei contadini nel Partito Sardo d'Azione, responsabile regionale addirittura dei giovani contadini, quindi un personaggio dentro proprio del cuore di Monserrato, espressione più viva insomma di quella realtà.
Ci sono altri monserratini secondo te che come Giuseppe Zudas meritano una riscoperta della loro vicenda storica, umana?
Beh, io penso che intanto Mario Corona.
Chi era Mario
Antonio
Corona?
Tinti, questi sono dei ragazzi che nel 1938, cioè nel momento in cui il fascismo esprime il massimo della sua potenza, qui all'angolo della Rinascente e al Cinema Olimpia distribuiscono manifesti antifascisti. Sono ragazzini, vengono arrestati, vengono processati. Ed è straordinario leggere gli atti del processo, in modo particolare le dichiarazioni di Antonino Tinti, che con un coraggio o incoscienza dicono quello che hanno fatto. Questi sono personaggi appunto importanti. Nello Congiu, un altro personaggio importante. Ecco, noi come AMPI di Monserrato abbiamo un dovere, che è un dovere morale oltre che civile, che è quello appunto di rendere questa memoria viva. Tanto proporremo dei percorsi della memoria, cioè vorremmo che le persone, non solo monserratine, ma quelle che vengono a Monserrato, percepiscano fisicamente che Monserrato ha vissuto una storia importante, e li dobbiamo condurre attraverso il paese. Questa è la casa di Antonino Tinti, questa è la casa di Zudas, questa è la casa di Mario Corona. Qui, il 31 marzo del 1943, lo spezzonamento ha causato la morte di un bambino oppure di una donna, di un uomo. Ecco, questa memoria deve diventare viva.
Gli appuntamenti dell'AMPI per questo mese di novembre, cosa vi aspetta a Monserrato?
Beh, insomma, continuiamo con un'attività, è stata un'attività intensa. Intanto il 21 nella sala multimediale a Piazza Maria Vergine abbiamo l'assemblea annuale dell'AMPI, faremo il punto del lavoro fatto, progetteremo per il futuro. Ovviamente, insomma, cercheremo di dare impulso a questa attività di recupero della memoria. Poi il 23 e il 24, in occasione della manifestazione Monserrato Rewind, avremo un nostro gazebo dell'AMPI, perché inizieremo la campagna di tesseramento per il 2014. Insomma, queste attività, come il documentario di Valeria Patanè, è stato realizzato anche col finanziamento degli iscritti. Insomma, noi non abbiamo altri finanziamenti, per cui è importante che si aderisca all'AMPI.
Allora ricordiamo, venerdì alla Cineteca Sarda in Viale di Trieste 126 alle 19 la proiezione del documentario curato dalla regista Valeria Patanè sulla figura dell'antifascista internazionalista sardo Giuseppe Zudas di Monserrato. E grazie a Piero Carta, presidente della sezione AMPI di Monserrato, che oggi ce ne ha parlato.
Grazie dell'invito.
Si chiude qui questa puntata di Extra Live. Davide Cabras, la parte tecnica, ci ha supportato anche oggi. Davide Biolchini, grazie per l'ascolto. Torneremo sempre in diretta mercoledì prossimo e in replica il giovedì dopo Buongiorno Cagliari alle 10. State con noi, state con Radio X.
Extra
programma realizzato in collaborazione con
Acentro, concessionaria Fiat a Cagliari, Quartu, Carbonia e Oristano.